Buonasera, chi c'era già l'altra volta? Ah, siete bravi, siete fedeli, allora se mi avete rinvitato vuol dire che non vi siete trovati male. Dunque, tema di questa sera, le persecuzioni dei cristiani. Preciso subito, persecuzioni cristiane, dei cristiani nell'antichità. Quindi non mi occuperò di persecuzioni cristiane in epoca moderna, contemporanea, esistono ancora oggi, Per cui noi rimaniamo su quella fase che va dall'apparizione del cristianesimo al famoso editto di Milano, di Costantino, del 313, cioè i circa due secoli di persecuzioni contro i cristiani. Allora, come l'altra volta, forse bisogna sfatare un po' di miti e di credenze, diciamo, che sono passate così nell'immaginario collettivo, specialmente grazie all'opera degli stessi cristiani che parlano delle persecuzioni da una parte, e poi da una tradizione anche cinematografica, romanziera, che ha raccontato quest'epoca sicuramente esagerando certi aspetti. Quindi non siamo qua per dire che non sono esistite le persecuzioni, ma riduciamo un po' quello che forse è l'immaginario vostro. Non so, potete pensare a queste centinaia, migliaia di cristiani che vengono chiusi dentro il Colosseo, uccisi dagli animali o decapitati, eccetera, eccetera. Molto di questo è stato raccontato dopo che le persecuzioni erano già finite. Poi vedremo il motivo del perché. Perché c'era un po' il bisogno di rinverdire sempre questa importante idea delle virtù del martirio. E quindi comparivano sempre nuovi martiri, persecuzioni più ampie. Allora noi ci teniamo un po' sulla documentazione, diciamo. Allora, ecco, così è più facile. Intanto, cosa intendiamo per persecuzioni? Perché persecuzione è una parola abbastanza generica che può indicare un po' tante cose, no? Allora, non indichiamo qui un atteggiamento genericamente ostile ai cristiani, a qualche cristiano. Non vogliamo parlare di antipatia verso i cristiani, non vogliamo parlare di azioni, diciamo, singole, isolate verso i cristiani, ma tendenzialmente per persecuzione si intende una grossa azione vessatoria nei confronti di un certo gruppo sulla base di qualche decisione che di solito proviene dall'alto, quindi un intervento della politica contro qualcuno. Allora, quelle che normalmente si chiamano persecuzioni contro i cristiani non sono proprio tutte delle vere persecuzioni, poi le vedremo, quelle più importanti e anche quelle meno importanti, però di per sé, quando parliamo di persecuzioni, abbiamo bisogno di un quadro legislativo, qualche decreto persecutorio e poi una realizzazione di questa persecuzione, cioè non deve essere solo annunciata, ma deve essere anche fatta. Perché, come vedremo, alcune persecuzioni venivano più annunciate che fatte, come succede tante volte nella storia, quando l'autorità politica non ha la capacità di essere capillare e far eseguire tutto ciò che vorrebbe far eseguire. Parliamo prima delle motivazioni, cioè perché i cristiani dovevano essere perseguitati. Come prima domanda, quelli che sono venuti l'altra volta dovrebbero dirmi: beh, l'altra volta ci ha detto che non sappiamo bene cosa vuol dire cristiani tra primo e secondo secolo, che è verissimo, È verissimo, perché non si sa se sono ebrei, se sono degli ebrei particolari, se sono una religione nuova, e quindi questo modo di vedere quelli che noi oggi chiamiamo cristiani lo avevano anche i romani, i greci, i latini, diciamo, le autorità dell'impero romano, che non sempre sapevano ben distinguere. Però pare che questi gruppi di seguaci di Gesù in certi casi siano stati oggetto di, perlomeno, di vessazioni. Questo è successo già in Palestina, in certi casi, per esempio Giacomo, fratello di Gesù, viene mandato a morte a un certo punto. Possiamo dire che è una persecuzione? No, è l'uccisione di un singolo, però è fatta su spinta dell'autorità religiosa del tempo. E poi ce ne sono anche altri che trovano la morte. Stefano, cosiddetto Santo Stefano protomartire, cioè il primo dei martiri, persone che vengono uccise per le loro credenze, per la loro appartenenza a un certo gruppo. Però in questo caso non possiamo ancora parlare di persecuzioni. E la domanda è: perché venivano perseguitati? Beh, all'interno di un gruppo politico religioso non è che ci dobbiamo stupire se qualche dissidente viene perseguitato o messo a morte, perché questo accade costantemente ancora oggi sotto i nostri occhi. Che le motivazioni siano religiose o che siano politiche o tutte e due, qualche volta anche etnico-razziali potrebbero essere, no? Questa cosa non ci deve stupire. Ma prima di arrivare proprio a una persecuzione organizzata contro i cristiani in quanto tali, dobbiamo arrivare al secondo secolo inoltrato, addirittura al terzo secolo. Quali sono i motivi per cui questi cristiani potevano risultare disturbanti? Cioè, sono motivazioni politiche, sono motivazioni religiose, un po' tutto. Intanto dobbiamo prendere in considerazione il fatto che il mondo imperiale greco-romano aveva delle sue religioni tradizionali, spesso legate alle singole città. Ogni città aveva un culto, una divinità locale, poi c'erano delle divinità sovralocali più famose, è quello che chiamiamo oggi politeismo o paganesimo politeista, per cui ogni città aveva il suo tempio, i suoi vari templi. Ma quello che è interessante è che nell'impero romano la differenza tra religione e non religione non esisteva. Cioè, quello che noi chiamiamo religione, per un antico che viveva al tempo di Gesù, un greco, un romano, non significava niente. Cioè, noi consideriamo religione un insieme di credenze in qualcosa di soprannaturale che sta a parte rispetto al resto, ma per i greci e i romani invece non era così. Quelle che noi oggi chiamiamo religioni, le manifestazioni del paganesimo, erano parte della vita sociale e politica dei cittadini dell'impero ed erano sostenute dalle autorità politiche dell'impero, cioè facevano parte del funzionamento dello Stato e delle singole città. Che vuol dire? Che lo Stato, i magistrati romani, le città con tutti i loro vari funzionari, governatori locali, tra i vari compiti che avevano, legiferare, amministrare la giustizia, gestire il funzionamento della cosa pubblica, avevano anche il compito di compiere riti religiosi, che noi chiamiamo religiosi, ingraziarsi gli dèi, fare cerimonie pubbliche. Quindi era normale che un magistrato assistesse, partecipasse, finanziasse le cerimonie religiose che servivano ad assicurare la benevolenza degli dèi nei confronti della città, oppure all'interno delle famiglie, per la famiglia stessa. Però era molto importante il culto pubblico, Per cui religione e Stato erano una cosa sola. Per loro era difficile smembrarle. Questo dello smembrare la religione dallo Stato e una chiesa è una cosa che hanno portato i cristiani. Per cui, quando qualcuno si affacciava verso l'impero romano, oppure l'impero romano conquistava un territorio non proprio e trovava culti nuovi, religioni sconosciute, in genere le inglobava. Perché siccome quando uno è politeista, un dio in più, 10 dei in più, non cambia niente, no? Perché non si esclude una vicenda. Per cui l'abitudine era quella di accettare qualunque credenza, specialmente quelle antiche, e inglobarle nel cosiddetto Pantheon, che è l'insieme di tutte le divinità. Come se in cielo ci fossero centinaia di divinità, dei, semidei, eroi, che potevano essere venerati. Ognuno venerava quel che voleva. Oggi sarebbe il culto dei santi, no? Ognuno c'ha il suo santo, va nella chiesa che vuole, va al suo santuario, è devoto a una Madonna e non un'altra. Pensate, per noi oggi non sembra strano che quante Madonne ci sono, no? Che è sempre la stessa, però ha un sacco di nomi. E perché uno è devoto all'Ausiliatrice e l'altro all'Immacolata, che è sempre la stessa, cambia il vestito. Però anche senza entrare in questo particolare, il mio professore di religione diceva: io sono devoto della Madonna di tutte le Madonne, che sarebbe una Madonna superiore alle altre, ma era una battuta, lui era un prete, poteva fare le battute. Ma anche solo il culto dei santi, certi santi che ci sono qua, altrove non ci sono, i santi protettori, e c'erano anche le divinità protettrici. Allora, quello che per noi è il culto dei santi, per loro era il culto degli dèi. Che importanza aveva aggiungerne uno nuovo? Se una colonia di pugliesi viene a Chieri, può anche darsi che possa un giorno costruire una piccola chiesa a Padre Pio o una cappella, non c'è niente di strano, no? Quindi i romani non avevano problemi ad aggiungere religioni, però avevano problemi con quelle religioni che invece si mostravano assolutamente refrattarie al politeismo in blocco, come il cristianesimo e come il giudaismo. Perché gli ebrei, i cristiani, avevano questa fissazione del Dio unico. E non solo, dicevano: Dio è uno solo, e gli altri o non esistono o sono demoni. Inizialmente qualcuno ha detto non esistono, però in un mondo come quello di allora, dove ognuno aveva le sue credenze ma anche portava le sue prove di esistenza di altre divinità, era difficile convincere tutti che gli dèi che erano stati creduti fino a quel momento non esistevano. Per esempio, i pagani avevano i loro santuari e avevano le loro preghiere e avevano i loro miracoli. Quindi, gli dèi facevano miracoli, guarivano le malattie, liberavano dai demoni, parlavano nei sogni, facevano succedere cose, apparivano, sparivano. Tutti lo credevano. Ai cristiani, se avessero detto non è vero che gli dèi appaiono, guariscono, fanno cose, non ci avrebbe creduto nessuno. E quindi hanno deciso di seguire un'altra strada, cioè di dire sì, è vero che queste cose succedono, ma sono demoniache. Che è naturalmente un'accusa ribaltabile, al contrario, perché i pagani possono dire ai cristiani no, il vostro che è il demonio, il nostro è quello vero. Quindi nelle competizioni religiose ci si addossa denigrazioni che sono speculari. Uno dice all'altro, uno dice male dell'altro e viceversa. Ma i cristiani erano appunto particolarmente insopportabili perché dichiaravano come insensato, depravato e falso tutto quello che facevano gli altri pagani. Ora, questo non dava tanto solo fastidio da un punto di vista religioso, ma rompeva quel contratto che c'era tra tutti i cittadini romani e le divinità dello Stato, per cui i cristiani sembravano comportarsi come persone che si da una parte si mettevano contro una tradizione che legava il culto degli dèi alla vita pubblica e quindi erano visti come delle persone nemiche dello Stato. Quindi si sottraevano ai sacrifici pubblici, non partecipavano alle cerimonie, criticavano chi ci partecipava. E quindi è stato un problema proprio di identità, cioè chi sono questi che remano contro di noi? In più si pensava che gli dèi si offendessero per questa impietà di questi cristiani. Quindi i cristiani, comportandosi in questo modo, rovinavano il rapporto fra le divinità e le persone che andavano protette, quindi ogni cosa che succedeva si dava la colpa ai cristiani. Come sempre, si cerca sempre un gruppo da incolpare, no? A un certo punto hanno deciso di incolpare i cristiani di tutto. Questo valeva anche per i giudei? Sì, però i giudei avevano uno statuto speciale nell'impero. Erano ritenuti una religione molto antica e per i romani ciò che era antico era buono e quindi avevano alcuni permessi speciali, quindi non partecipare ai sacrifici, santificare il loro sabato. Venivano considerati come, insomma, persone un po' curiose che perlomeno fino al 70 avevano una loro nazione anche e poi delle varie colonie. Beh, gli ebrei si sono diffusi quasi ovunque già prima della venuta di Gesù e c'era per esempio una grande comunità ad Alessandria, ad Antiochia e anche a Roma. Roma è una delle comunità ebraiche più antiche. Però li si lasciava stare. Invece i cristiani, che sembravano degli ebrei strani, che avevano cambiato, venivano visti come una religione nuova, una novità. E novità per loro significava cosa un po' brutta, una novità. Cos'è sta novità di questi che hanno queste idee? Non sono ebrei, ma non sono neanche pagani. Quindi questi cristiani venivano considerati praticamente venivano considerati atei, perché non credevano alle divinità e in più disturbavano quel rapporto pacifico che si era instaurato tra i cittadini e lo Stato e le divinità. Altro punto, l'imperatore. Siamo in età imperiale. Cioè Gesù nasce, no, abbiamo detto l'altra volta che non sappiamo quando, però comunque nasce quando già la Repubblica sta diventando un principato e poi un impero e con il tempo, col passare del tempo, all'imperatore romano vengono attribuite caratteristiche che erano tipiche delle sovranità orientali, cioè caratteristiche divine. Si comincia a dire che l'imperatore è una divinità. Questa cosa che viene accettata a controvoglia in Occidente soprattutto, però pian piano passa e si comincia a richiedere a tutti i cittadini di sacrificare vittime, perché queste religioni politeiste prevedevano il sacrificio di animali soprattutto, in onore dell'imperatore, all'imperatore come una divinità, che poi normalmente si considerava dopo la morte sarebbe salito all'Olimpo, diventare anche lui parte di questo grosso Pantheon. Ovviamente i cristiani non sacrificavano all'imperatore. Gli ebrei, quando c'era il Tempio, lo facevano. Ogni mattina facevano un sacrificio per la salvezza dell'imperatore, che non è la stessa cosa di sacrificare all'imperatore. Una cosa è per l'imperatore, un'altra cosa è all'imperatore. I cristiani rifuggivano queste pratiche per non sembrare, non mischiarsi con coloro che attribuivano a un uomo delle caratteristiche divine. Quindi questo era un altro motivo per vederli come dei nemici dello Stato. Si pensava che potessero essere pericolosi, potessero essere dei sovversivi. Beh, pensate, non so, i testimoni di Geova, no? Loro non votano, non partecipano alla vita politica, ritengono che tutto il mondo sia satanico, le autorità politiche pure però obbediscono, cioè obbediscono alle leggi ma non partecipano. Oggi nessuno si preoccupa, in realtà nella Seconda Guerra Mondiale sono stati anche loro deportati nei campi di concentramento dai tedeschi, quindi non piacevano a tutti neanche loro. Però ai tempi questa cosa veniva vista in modo molto più... non era tollerato che una persona si togliesse così dall'ambiente in cui viveva, al punto di presentare se stesso, come fa per esempio l'autore dello scritto a Diogneto, come cittadino non di questo mondo, perché i cristiani erano cittadini del mondo, però anche di un altro mondo che non era quello dell'impero e non aveva a che fare nulla con le divinità tradizionali. Quindi questo era un altro motivo per cui i cristiani venivano malvisti dai romani. E poi ci sono le solite dicerie. Quando si identifica un gruppo che pare fastidioso, ostile, pericoloso, si incomincia ad accusarlo di qualunque cosa. Questo si fa ancora oggi. Quindi hanno cominciato a girare delle leggende su questi cristiani, per esempio che mangiavano i bambini, come i comunisti, no? Ma secondo voi c'è ancora qualcuno che crede che qualcuno mangi i bambini oggi? Ah no? Sì. Sì. Magari non proprio mangiare la carne cucinata, però per esempio negli Stati Uniti c'è un sacco di gente che pensa che e anche in Italia, che pensa che ci sia un complotto mondiale di persone che per avere una specie di elisir di lunga vita rubano i bambini e poi ne estraggono, li ammazzano, estraggono delle cose dal loro corpo e poi se le bevono. E questi sarebbero per esempio la regina d'Inghilterra, che per adesso è morta, Biden, il Obama, Bill Gates, Soros, e c'è proprio un gruppo, una specie di religione, che non è una vera religione ma ci assomiglia, che pensa che questa cosa esista, e ogni tanto qualcuno, siccome dicono che i bambini li nascondono sottoterra, è andato a cercare di liberarli, hanno fatto delle cose, mi pare sotto un ristorante un uomo armato è andato a cercare la botola dove c'erano i bambini, poi non li ha trovati e lo hanno arrestato. Quindi si continuano a credere queste cose. Beh, all'epoca si diceva che mangiavano i bambini. E perché forse hanno inventato questa cosa? Beh, perché mangiare i bambini è una cosa tipica. Lo si diceva degli ebrei anche. San Simonino di Trento sarebbe stato un bambino ucciso dagli ebrei per cibarsene. Adesso non è più santo, perché naturalmente l'episodio era inventato, però a Trento si venerava questo bambino che sarebbe stato rubato dagli ebrei. Si pensava che se lo mangiassero, forse anche perché qualcuno raccontava che i cristiani si trovavano di sera per mangiare il corpo di Cristo. E cosa vuol dire? Chi è che può mangiare un corpo? A voi non fa effetto perché l'avete sempre sentito da piccoli, ma se ci pensate, se viene uno che vi dice che va in un posto per mangiare un corpo di uno, o pensate che è matto, o pensate che è un assassino, no? Un cannibale. Poi i cristiani si riunivano e non invitavano i non cristiani. E allora, quando una cosa è segreta, è sospetta. Cosa facevano i cristiani di notte, oltre a mangiare i bambini, in quelle stanze, in quelle case private, nelle catacombe no, non ci sono mai andati, quello è una diceria, in queste case private in cui non si poteva entrare se non si era già stati battezzati, quindi si era diventati membri del gruppo. Ma di cosa si accusa di solito un gruppo di cui si vuole parlare male, in cui tanta gente si trova nello stesso posto? Cosa fanno? Una cosa più terra a terra. Sesso. Si accoppiavano tutti tra di loro a caso, facevano le orge. E quindi si raccontava, per esempio, che prima si mangiava, perché chiaramente l'Eucaristia non era altro che un pasto seguito dal ricordo delle parole di Gesù, non c'era la messa. Era un pasto, cioè si mangiava proprio. E poi, vabbè, si mangiava questo benedetto bambino e poi cosa si faceva? Si spegnevano le luci. Non c'era l'interruttore, c'erano le candele. Allora dicevano che l'abitudine dei cristiani era legare un cane a un candeliere. Poi a un certo punto uno dava un calcio al cane, il cane correva, tirava una corda, cadeva la candela, si spegneva la candela e in quel momento tutti potevano saltare addosso a chiunque. Questo sta scritto nei testi. Un retore, Frontone, uno dei più importanti retori imperiali, scrive, lo riprende Minucio Felice, ma se, crede a queste cose. Credevano che adorassero una testa di asino, per esempio, fossero asinolatri, diremmo noi oggi. Uno dei primi, forse la più antica raffigurazione della croce che sta a Roma, è un crocifisso con una testa di asino, con sotto uno in posizione di preghiera, che si chiamava Alessameno, dice Alessameno adora il suo Dio, che è un asino, eccetera. Noi queste accuse le conosciamo perché i cristiani le raccontano, ci dicono che cosa facevano. Non tutti credevano a queste cose, ma non è vero che ci credevano solo gli ignorantoni, i chiacchieroni, le persone non istruite, ve l'ho detto prima, anche un retore. Era una cosa che non dipendeva dalla classe sociale o dall'istruzione, era un po' dalla caratteristica di ciascuno. C'erano anche filosofi seri che non credevano a queste cose, quindi attaccavano i cristiani con motivazioni filosofiche, non con motivazioni così denigratorie. Però questo giustifica perché a un certo punto qualcuno ha pensato che fosse opportuno condannare i cristiani per il fatto stesso di essere tali. Perché una cosa è condannare una persona perché ha fatto qualcosa di sbagliato, altra cosa è condannarla perché fa parte di un gruppo. Non che i pagani, che i romani non avessero mai lottato contro qualche gruppo, anzi ci sono delle leggi ogni tanto che sciolgono dei collegia, cioè delle assemblee di cittadini che si temeva fossero dei sovversivi. Ecco, il cristianesimo forse è stato visto un po' così, come un gruppo di potenziali sovversivi. E poi questi cristiani erano davvero tutti tranquilli? Non lo sappiamo. Però se noi guardiamo che cosa succede di solito in un movimento religioso nuovo, sempre troviamo una certa dose di fanatismo. Oggi lo diremmo così. Quando si parla di sette, che è un termine su cui si discute tantissimo, qualcuno dice le sette non esistono perché non si riesce a decidere cosa è una sette e cosa non è una setta, è molto complicato. Però quello che voi immaginate essere una setta, cioè un gruppo molto chiuso, con delle credenze fortissime, che si stacca di solito dalla società, vivono tutti insieme, hanno delle pratiche strane, dipendono tutti da un guru, eccetera, eccetera, o un capo spirituale, di solito c'è una certa dose di fanatismo. Abbiamo visto gente che è capace di suicidarsi, c'è decine e decine di persone all'interno di una setta, persone che sottomettono altre persone, capi setta che convincono qualcun altro a compiere delle azioni disdicevoli. Quindi sicuramente in un movimento nuovo come il cristianesimo ci saranno stati degli esaltati, diremmo oggi. Quando invece una religione poi diventa di gran diffusione e vecchia, di solito queste cose poi passano. Sì, c'è sempre il gruppetto piccolo, però. Quindi qualcuno dice, forse alcuni di questi cristiani si comportavano in maniera che destava sospetti, destava pericoli, compiva azioni contro i templi pagani magari, azioni dispettose, non lo so, danneggiava le statue degli dèi, si metteva a urlare per strada contro qualcuno. E quindi questo poteva naturalmente favorire l'antipatia verso questi cristiani, ma noi non possiamo misurare il numero di questi personaggi. Fatto sta che già nella seconda metà del primo secolo si comincia a pensare che questi cristiani siano persone, insomma, non proprio raccomandabili. E allora arriviamo alla prima azione che noi conosciamo, potremmo dire un persecutoria, sì, in parte sì, nel senso che ha riguardato un numero abbastanza significativo di persone, che è la cosiddetta persecuzione di Nerone. Allora, la persecuzione di Nerone non è una persecuzione. Cioè, se voi vi ricordate qualche film su Nerone, prende, non so, centinaia di cristiani, li brucia, eccetera, perché erano cristiani. In realtà non è andata così. Noi sappiamo da Tacito, nei suoi annali ce lo racconta, che a un certo punto, nell'anno 64, a Roma c'è un grande incendio che brucia metà della città. Allora, gli incendi nell'antichità erano abbastanza all'ordine del giorno, specialmente in città costruite con case ravvicinate, con molto legno. C'erano i pompieri, ma non avevano le autobotti, non avevano le pompe idrovore, non avevano l'attrezzatura che abbiamo oggi, quindi d'estate un incendio che veniva appiccato o partiva da solo per una qualsiasi pentola lasciata sul fuoco o candela che cadesse, eccetera, era difficilissimo da spegnere. L'incendio del 64 brucia metà Roma. Nerone la fa ricostruire meglio, con criteri più sensati, però ne approfitta anche per farci la Domus Aurea, cioè una bella casa propria, la zona in cui adesso c'è il Colosseo praticamente, che all'epoca non c'era. Ma quando succede un evento del genere, le persone si chiedono subito chi è stato. E qualcuno ha cominciato a dire che era stato Nerone stesso. Tacito, che è un membro, diciamo, è un aristocratico antiimperiale, perché qui siamo ancora in un'epoca in cui l'impero è una novità e ci sono ancora quelli favorevoli alla Repubblica, che non vogliono l'unico capo che decide per tutti, cosa che sempre piace alla gente. A un certo punto vuole il grande capo che ci salverà, e poi non ci salva mai sto grande capo. Quindi l'aristocrazia antiimperiale dipinge Nerone molto negativamente. Anzi, noi storici oggi consideriamo Nerone un imperatore migliore, specialmente nei suoi primi anni, di quanto non ce lo descrivono le fonti, a lui ostili. Quindi difficile che Nerone abbia voluto proprio incendiare la città, non lo sapremo mai, ci sono un sacco di spiegazioni. Non c'era bisogno di Nerone per incendiare una città, poteva succedere in qualunque momento. Vero è che qualcuno si è anche domandato se davvero non sia stato un cristiano a bruciare Roma, perché tra questi, tra virgolette, esaltati, ce n'erano alcuni che vedevano nello Stato romano il peggiore nemico. L'autore dell'Apocalisse di Giovanni, che è un testo di cui non si capisce niente, però è pieno di mostri, di cose strane, no? A un certo punto si parla di bestie che escono dal mare, poi bestie con tante teste, tante corna, eccetera. Una di queste bestie tutti la considerano l'impero romano, quindi è uno di quegli scritti molto antiromani, mentre i Vangeli non lo sono. I Vangeli sono filo romani, difatti mettono in bella luce Pilato più di quello che dovrebbero. Lo fanno passare come una persona molto buona, che voleva salvare Gesù, eccetera. Invece l'Apocalisse è uno scritto di quella parte di cristiani che vedeva nell'impero romano un ostacolo alla espansione della fede cristiana, un imperatore che si proclamava Dio, che favoriva il paganesimo. Per cui possiamo noi escludere del tutto che uno di questi non abbia voluto accelerare il giudizio di Dio che sembrava imminente e dare fuoco a Roma? No. Che non lo possiamo escludere non vuol dire che sia vero. Quindi ve lo dico perché qualche storico l'ha ipotizzato, che ci fosse veramente un cristiano dietro l'incendio di Roma. Quindi è stato Nerone, stato un cristiano, è stato nessuno? Non lo sappiamo. Fatto sta che, dice Tacito, Nerone, siccome non riesce a convincere i cittadini che lui non c'entra niente con l'incendio, accusa i cristiani. Dice, sono stati loro. E allora Tacito ci racconta cosa faceva questi cristiani. Dice, li ha presi in gran numero, li ha torturati, li ha portati nei suoi giardini e li usava di sera come torce per illuminare i propri giardini, cioè li bruciava come torce umane. E poi noi abbiamo visto nei film lui che cantava, no? Qual è quel film famoso degli anni 50? Cos'è? Quo Vadis? Che c'è quel Nerone ricciolino che canta mentre vede bruciare Roma e canta l'incendio di Troia, no? E poi se la prende con i cristiani. Ecco, quanti ne avrà bruciati? Non lo sappiamo. È una vera persecuzione, diciamo, è una, se vogliamo chiamarla persecuzione, ridotta nel tempo in una sola città dell'impero per un motivo specifico. Non una persecuzione anticristiana, ma è, se è andata così, è il modo per un imperatore di togliersi un problema e scaricarlo su un gruppo che già stava antipatico a molti. Difatti Tacito, che odia Nerone, e scrive dopo che Nerone è già morto, dice, è veramente una religione stupida questa dei cristiani, credono in un Gesù crocifisso sotto Pilato, è una superstizione smodata, dice a un certo punto, tutte queste sciocchezze alla fine arrivano a Roma, no? Una cosa che successe in un paese così lontano e insignificante come la Palestina, dice, però nonostante questi cristiani siano veramente delle persone disprezzabili, dispiace vedere che siano morti tutti, facevano quasi pena per il fatto che morivano per il volere di un solo uomo. Allora, questo è il primo grande episodio, grande forse non numericamente ma psicologicamente, che poi è stato ricordato tantissimo dagli autori successivi, di persecuzione contro i cristiani. Questo vuol dire che c'era una legge contro i cristiani? Si pensa comunemente di no. C'è un decreto di persecuzione dei cristiani? No. È un'azione poliziesca decisa da Nerone in quel momento nella città di Roma. Allora, siamo quindi nel 64 d.C., nei decenni successivi cosa succede? Beh, succede che l'antipatia per i cristiani cresce, ma ci sono alcune azioni sempre locali in certe città dell'impero dove a un certo punto, per qualche motivo, tutta l'antipatia converge su questo gruppo e si decide di far fuori un certo numero di cristiani. Queste, anche qui, non sono vere e proprie persecuzioni, possiamo dire dei pogrom, possiamo dire delle azioni locali, no? Di intolleranza, che naturalmente però portano a delle morti. Noi abbiamo i racconti all'interno di opere storiografiche di uno o due secoli successivi che raccontano queste uccisioni, che sono qualificate come martiri, cioè il morire per la fede. Il primo testo che noi abbiamo, che parla proprio ufficialmente di una persecuzione abbastanza diffusa nell'impero, è uno scambio di epistolare fra l'imperatore Traiano e un governatore, che è anche abbastanza famoso, che è Plinio il Giovane, che intorno al 117 d.C., ovviamente, era governatore della Bitinia e del Ponto, quindi era in Oriente. E cosa ci dice Plinio? Plinio manda una lettera a Traiano e gli chiede: caro imperatore, ho sotto mano dei cristiani che sono stati denunciati. Come mi devo comportare? Io di solito ho fatto così. Li prendevo, li interrogavo, chiedevo loro se fossero cristiani. Se loro mi dicevano di no, li lasciavo andare. Se loro mi dicevano di esserlo stati, anche. Se mi dicevano di esserlo ancora, chiedevo loro di fare un sacrificio agli dèi. Se si rifiutavano, dopo varie insistenze, potevo anche arrivare a mandarli a morte. Tenete conto che qui la cittadinanza romana non è ancora stata concessa a tutti i cittadini dell'impero. Quindi c'erano i cittadini di serie A e non devo dire i cittadini di serie B, i non cittadini, perché oggi si è cittadini tutti di qualcosa, eh? Non c'è nessuno che non è cittadino di qualche nazione. All'epoca c'erano i non cittadini, che erano come gli animali, cioè non avevano diritti. Un romano poteva fare quello che voleva. Gesù non era un cittadino romano, quindi l'hanno ucciso così. Paolo sì. Infatti Paolo, quando viene schiaffeggiato dal soldato romano, dice: come osi schiaffeggiare un romano? E l'altro si spaventa, dice: ah, questo magari adesso mi denuncia. Può appellarsi a Cesare, viene mandato a Roma. Qui siamo in Oriente e Plinio non sa cosa fare, come comportarsi. Cosa vuol dire? Che non c'era ancora una regola, se no non avrebbe scritto la sua lettera, però già c'era l'abitudine di mandare a morte quelli che si dichiaravano cristiani. Quindi all'inizio del secondo secolo i cristiani sono passibili di morte. Cosa risponde Traiano? Dice: hai fatto bene a fare come hai fatto adesso. Ti dico solo, se ti portano dei cristiani, interrogali, eventualmente fai quello che devi fare, ma non andare a cercarli. Punto primo. Punto secondo. Se qualcuno ti denuncia dei cristiani anonimamente, non ignora questa denuncia, perché le delazioni non sono una cosa degna dei nostri tempi. Cosa vuol dire? Allora, ricaviamo alcune cose. Primo, questi cristiani venivano perseguitati non perché avevano fatto qualcosa, ma solo per il fatto di esistere. Si dice il nomen Christianum. Il fatto di avere il nome di cristiano era già un motivo per essere perseguitati. Se non andavano ricercati, vuol dire che non erano pericolosi, perché se uno deve stirpare qualcuno di pericoloso lo va a cercare. Il fatto che l'imperatore dica non cercare, se te li portano, vuol dire che non erano così pericolosi. Questo glielo rinfaccia Tertulliano quasi 100 anni dopo, 90 anni dopo, scrittore cristiano, forse avvocato, dice: guarda che assurdità, se siamo cattivi ci dovete cercare, se non ci cercate perché siamo innocenti, perché ci cercate? Ha ragione Tertulliano. E poi quindi abbiamo detto il fatto che erano perseguitati in quanto tali, non andavano cercati e non andavano denunciati anonimamente, perché come succede sempre in questi casi, c'è gente che non ha problema a denunciare qualcuno per levarselo dai piedi. Un vicino di casa fastidioso, un padrone odiato, un nemico politico. Ah, quello è cristiano, però ti denuncio anonimamente. Quindi giustamente l'imperatore dice: lasciamo stare. Ecco, questa del 117 circa è la prima menzione di un intervento politico ufficiale dell'imperatore su tutto l'impero di questi contro i cristiani. Vuol dire che lo facevano dappertutto? No. Noi sappiamo molto bene che questa cosa dipendeva moltissimo dalla volontà dei governatori locali. Cioè, siccome non c'era un controllo capillare, quando il governatore locale era anticristiano, batteva contro i cristiani. Se era filo cristiano o anche solo disinteressato, li lasciava perdere. Quindi ci sono stati persecuzioni molto diseguali all'interno dell'impero, perché dipendeva tanto dalla volontà del singolo. Però siamo già in un periodo, il secondo secolo, in cui essere cristiani è un po' contro la legge. la persecuzione più significativa del secondo secolo è dell'imperatore Decio. Tenete conto che tra un imperatore e l'altro cambiava molto l'attitudine. Cioè, poteva esserci un imperatore a cui i cristiani davano fastidio e poi venire uno dopo a cui non davano fastidio, immediatamente smettevano queste persecuzioni. Per questo andavano a ondate le persecuzioni. Decio è uno che era stato particolarmente duro con i cristiani. 250 si vuole presentarsi come il restauratore dell'antica religiosità pagana, ricostruisce i templi, dà nuova linfa al sacerdozio pagano e se la prende coi cristiani. Però attenzione, non fa ancora una vera e propria persecuzione ufficiale contro i cristiani, fa una persecuzione contro tutti quelli che non venerano l'imperatore, che non è la stessa cosa, salvo gli ebrei, che erano esentati da sempre perché sono antichi e sono particolari. È chiaro che, tolti gli ebrei, chi erano gli unici che non sacrificavano all'imperatore? I cristiani. Quindi, anche se non era scritto, era implicito che la stragrande maggioranza di coloro che andavano a essere toccati da questa persecuzione erano i cristiani. Però non è una vera persecuzione contro i cristiani, lo è in modo mascherato. Allora, cosa fa Decio? Obbliga i cristiani, obbliga tutti i cittadini dell'impero a recarsi da una commissione locale fatta da suoi delegati e fare un sacrificio agli dèi e all'imperatore. Semplicissimo, bastava andare lì, si faceva il sacrificio, ti davano un foglietto con scritto: Tizio, il giorno tale, ha sacrificato davanti a me, firma, firma, firma. Questi li chiamavano libelli, librettini, come andare a votare e avere il timbro all'uscita dal seggio elettorale. Ma non si poteva non andare a votare, non andare a sacrificare. Questa è stata una persecuzione veramente dura, possiamo chiamarla proprio persecuzione. Ed è quella su cui sono nate tutte le più importanti storie sui martiri. Molti martiri di quest'epoca risalgono a questa persecuzione. Però se noi leggiamo i testi dei cristiani, che parlano del martirio, che esaltano i santi, sembra che tutti i cristiani andassero a morire per la loro fede. Ma se voi uscite dall'abitudine a pensare che tutte le cose che sono successe qualche centinaio di anni fa fossero diverse da quelle che succedono oggi, e provate a domandarvi: secondo voi, se oggi facessero una cosa del genere, quanti si farebbero uccidere per non sacrificare all'imperatore o al presidente della Repubblica? Voi qua quanti sarebbero disposti? E all'epoca non era tanto diverso. Sì, si può dire, avevano più fede. Si dice sempre che quelli prima avevano più fede, no? Sempre quelli prima. Però siamo già più di 200 anni dopo che Gesù è morto. Il cristianesimo è già abbastanza diffuso. Non è più un piccolo gruppo, non c'è più quella convinzione delle prime generazioni. La cosa, più gente c'è, e meno la cosa è sentita, partecipata. E quindi molti non avevano nessuna intenzione di farsi uccidere per non bruciare un po' di incenso o mangiare un pezzo di carne sacrificato agli dèi. E quindi la maggior parte sacrificò, cedette. I martiri sono la minoranza. Certamente non sono la maggioranza, non che non ci siano. Certo, dopo li hanno esagerati, hanno aumentato il numero, ne hanno inventati alcuni. Tanti santi martiri non sono mai esistiti, li hanno inventati dopo, ma ce ne sono stati, meno di quelli che si dice, ma ce ne sono stati. Quanti? Non lo sa nessuno, non possiamo andare a misurare. Però sono gli stessi cristiani che quando non devono esaltare i martiri, ma fanno i conti con i propri fedeli, ci dicono che un sacco di gente ha ceduto, ma anche preti e vescovi, non solo cittadini comuni. Allora, questo è stato un momento di crisi gigantesca nella storia della Chiesa, perché forse ci si aspettava che le cose andassero diversamente, ci si aspettava che si resistesse di più, e invece è stato un tracollo. La paura di morire o di andare in carcere ha fatto cadere quasi tutti. Allora, immaginatevi la situazione. Bisognava andare da questa commissione. È successo di tutto. Allora, la maggior parte dei vescovi diceva: voi dovete andare e rifiutarvi. Vi ammazzano. C'è il paradiso. Oh, bene. Qualcuno diceva: ma perché dobbiamo fare questo? Che valore ha andare lì e bruciare un incenso a un dio che non esiste? L'imperatore, Zeus, ma è un demonio. Ma è una cosa fatta sotto costrizione, non è una cosa voluta, e quindi non vale, dicevano alcuni, specialmente gli gnostici, che in quel momento erano considerati un grosso pericolo per quella che poi è diventata la Chiesa Cattolica, che assolutamente dicevano: voi dovete andare lì e dire sì, sacrifico tutto quello che vuoi, ma dentro di voi dite: io non lo faccio col cuore, lo faccio con le mani. E ve ne andate a casa e continuate a essere cristiani. Dio non vuole la vostra morte. Voi immaginatevi oggi succedesse una cosa simile. Secondo voi cosa vi direbbero i preti? Venite rapiti dall'ISIS, vi puntano un fucile, vi dicono: di che tu ti fai musulmano. Voi cedete, vi liberano, tornate a casa. Secondo voi il prete vi sgrida?
Dipende dal prete.
Dipende dal prete. Può essere. Secondo me al massimo vi dà una penitenza di qualche preghiera. Certo non vi caccia dalla chiesa. Ma all'epoca, no. All'epoca ci si aspettava che tutti dicessero no. Primo. Secondo, la teologia morale ci dice che per fare un peccato ci vanno tre elementi: materia grave, deliberato consenso, piena avvertenza. Materia grave, la cosa che fai deve essere un peccato. Piena avvertenza, devi essere consapevole che stai facendo un peccato, perché se tu fai un peccato ma non sai che è un peccato, non è un peccato. Il bambino piccolo di una popolazione indigena viene educato al catechismo, il prete gli dice: guarda che i bambini che muoiono vanno in paradiso. Poi lo saluta e dice: ci vediamo la prossima settimana. Il bambino prende un coltello, uccide suo fratello per mandarlo in paradiso. Ha fatto un peccato? No, perché il prete non gli aveva ancora spiegato che è vietato uccidere. Quindi ha compiuto un'azione peccaminosa, ma non ha compiuto un peccato, perché non aveva la piena avvertenza, non lo sapeva. Oppure un malato di mente che compie, questo vale anche per lo Stato, no? Uno che non è in grado di intendere e volere viene messo in condizioni di non offendere, ma non viene considerato un omicidio volontario. E poi il deliberato consenso, cioè bisogna volerlo fare. Quindi una cosa fatta sotto costrizione non vale. Se costringi uno a dire una cosa, a bestemmiare con un bastone sulla testa e bestemmi, è stato fatto non per tua volontà. Allora perché non si è applicato questo all'epoca? Non stavano ancora così le cose. Fatto sta che comunque ha prevalso la teologia per cui bisognava persistere. Quindi, oltre a queste discussioni, diciamo, c'erano queste discussioni, prevale l'interpretazione per cui non bisogna cedere, però cede un sacco di gente. Cosa facevano? Possibilità numero uno: corrompevano i giudici, pagavano per avere la dichiarazione falsa di avere sacrificato, ma non avevano sacrificato, truffavano. li chiamavano i libellatici, quelli che si compravano il libretto. Poi c'erano quelli che scappavano per non farsi trovare. Poi c'erano quelli che offrivano l'incenso ma non mangiavano, cioè facevano solo qualcosa meno di altri. Naturalmente, quando questi arrivavano, uscivano dal, diciamo, dal posto in cui avveniva l'operazione col libretto falso oppure con niente, oppure addirittura sacrificavano, poi si pentivano subito, no? Naturalmente, e cosa facevano? Volevano tornare all'interno della chiesa, però molti altri dicevano: no, voi avete apostatato, siete tornati pagani, non dovete entrare in chiesa. E cominciò un disastro, perché nella chiesa alcuni non volevano riammettere quelli che avevano ceduto. Li chiamavano i lapsi. Il verbo latino lapsus è lo scivolone, quello che cade. I lapsi sono quelli che sono caduti, sono scivolati, non sono riusciti a stare in piedi. Però invece c'erano quelli che resistevano, i martiri che vengono uccisi. Ma un'altra categoria, i confessori, che non sono quelli che confessano, ma sono quei santi, quelli che poi sono diventati santi, che condannati a morte scampavano dalla morte. Come? Li mettevano in carcere e poi non li uccidevano, perché molti poi non li uccidevano, mica tutti li uccidevano. Oppure si dichiaravano disposti a morire, ma nessuno li andava a prendere. Oppure li mettevano lì e poi non c'era l'esecuzione. Questi qui venivano venerati come dei martiri vivi, perché loro erano dei martiri in potenza, no? Potenzialmente erano dei martiri, ma poi non erano morti. Allora i lapsi andavano da questi per farsi assolvere e dice: per la vostra intercessione, voi che siete dei martiri, praticamente dei martiri vivi, dite al vescovo di riaccoglierci nella chiesa. E alcuni di questi, che si sentivano investiti di una capacità superiore, di una potere, diciamo, li perdonavano e dicevano al vescovo: sì, riaccoglili. Ma il vescovo magari non era d'accordo, e allora litigavano tra i vescovi e i confessori. Però magari il vescovo era un lapso, oppure il vescovo era scappato. San Cipriano di Cartagine subisce due persecuzioni. Nella prima scappa, nella seconda lo prendono e muore da martire. Allora i suoi amici dicevano: non è scappato, si è allontanato per gestire la diocesi in un momento di crisi da un posto in cui non potesse essere preso. I suoi detrattori dicevano: ha avuto paura e è scappato. Allora uno così, magari, che era passibile di essere considerato uno di quelli che si dava alla macchia, poteva gestire quelli che invece si erano fatti prendere, o forse non lo dovevano fare i confessori che avevano più autorità? Ecco, questa è stata una crisi terribile che ha avuto delle conseguenze enormi, perché a un certo punto la Chiesa si spacca in due. Ci sono i rigoristi e i lassisti. I lassisti sono quelli che dicono: riaccogliamoli, gli facciamo fare una penitenza, ma non quelli di adesso, che ne so, 2 o 3 anni col cilicio e la cenere in testa prima di essere riammessi, oppure 6 mesi, oppure pagare una cifra molto alta. Gli altri dicevano: no, l'apostasia non si perdona mai, questi non devono mai più essere riammessi. Chi ha vinto? I lassisti o i rigoristi? E se no non saremmo qua. È chiaro che hanno vinto i lassisti, perché sarebbe stata una chiesa di pochissimi, rigidissima, che sarebbe finita. Ma questi rigoristi però erano duri, e quindi ci sono stati tanti scismi nella chiesa che contrapponevano vescovi lassisti a vescovi rigoristi. Anche a Roma, anche in Africa, Cartagine, Tagaste erano città che avevano all'epoca, erano romane, e c'erano diocesi molto importanti. Agostino, Sant'Agostino è africano, Quindi ancora al tempo di Agostino si discutevano queste cose. Poi c'è la crisi donatista che impegna anche l'imperatore Costantino. Cioè ci sono alcuni cristiani che pensano che gli altri che si sono contaminati con i lapsi siano dei falsi cristiani. Ecco, questo è il problema della persecuzione dalla parte dei cristiani. Che ore sono? Ecco, vado verso la fine per poi lasciare parlare voi. Ora, non sto qui a farvi il numero di tutte le persecuzioni che ci sono state. Ce ne sono state dopo Decio altre, meno forti. Poi ce n'è stata una, quella di Diocleziano, molto forte. Ma anche qui, anche quella di Decio, in certe città si faceva, in certe città no. Perché dipendeva da chi c'era lì sul posto a comandare. Fatto sta che le ultime persecuzioni sono dell'inizio del IV secolo, 303, e poi abbiamo l'editto di Galerio e poi il famoso editto di Milano di Costantino che chiudono le persecuzioni. Si rendono conto che ormai questo fenomeno è inarrestabile, che comunque le persecuzioni non servono a bloccare il cristianesimo e che forse è meglio farci i conti. Non so, è un po' come adesso Russia-Ucraina, no? Fai la guerra, poi a un certo punto dici non la puoi vincere, ti metti d'accordo, no? Andrà a finire così, penso. E allora anche all'epoca si decise di fare così. Poi su quanto Costantino ci credesse veramente, non ci credesse, questo sarebbe ancora un'altra storia. Fatto sta che con il 313 non ci saranno più persecuzioni. Quando finiva una persecuzione, tra le cose più importanti da fare c'era restituire quello che era stato preso, perché una persecuzione non era solo sulle persone, ma era soprattutto sui beni, perché i cristiani non avevano diritto durante persecuzione di possedere beni. Allora le chiese non erano riconosciute, quindi non poteva esserci l'edificio chiesa della diocesi, no? C'erano delle persone possidenti, spesso erano gli stessi vescovi, che personalmente erano i padroni degli edifici in cui si celebravano le liturgie. Ma quando un prete, un vescovo, ci sono certe persecuzioni che sono solo indirizzate contro il clero, perché colpendo il clero tu tagliavi via tutto, cioè gli portavi via tutti gli spazi, maggior parte del denaro. Quando la persecuzione finiva bisognava gestire il trapasso, cioè glieli ridiamo questi beni, gli ridiamo queste chiese. Per esempio Eusebio di Cesarea, che vive all'epoca di Costantino, racconta che la chiesa di Tiro era stata sequestrata e distrutta dai pagani, e poi quando c'è l'editto di Milano loro la rifanno nello stesso posto, più grossa di prima, per far vedere quanto loro sono stati capaci di risorgere dalle loro ceneri. Ecco, il fenomeno delle persecuzioni romane possiamo dirlo concluso con Costantino, ma ha avuto almeno due conseguenze che vediamo ancora oggi. Intanto la nascita del culto dei martiri e poi dei santi, perché finite le persecuzioni i martiri non ci sono più. Allora, i santi, qualunque santo anche moderno, se voi guardate sul messale e cercate la messa per i santi non martiri, li chiamano confessori, come quelli là che erano stati in carcere e poi non erano stati uccisi. Perché? Perché si presume che la persona abbia vissuto una vita talmente dedita a Dio che se fosse stato il caso si sarebbe anche fatto martirizzare. È una congettura, naturalmente bisognerebbe provare, però questa è l'origine del culto dei santi, è proprio quella del culto dei martiri. Secondo, questo problema della rigidità contro la manica larga, cioè si è capito che una chiesa per sopravvivere in grandi numeri non può essere troppo rigida, perché sennò finisce. E ci sono stati pur movimenti che sono continuati, ma poi sono esauriti da soli, per cui ogni volta che succede un qualche cosa di questo genere si può fare riferimento a quell'antico periodo in cui si aspettò più che altro che le cose cambiassero da sole, Certamente la resistenza dei cristiani ha funzionato, ma ha funzionato anche quella passiva, anche quella non diretta, l'idea che farsi uccidere potesse portare un beneficio alla Chiesa. Forse per alcuni sì, ma ha funzionato di più che i cristiani continuassero a essere vivi e a operare, magari non in maniera così coraggiosa come avrebbe fatto un martire, ma con la capacità poi di modificare la situazione anche all'interno di un impero e trasformare una religione illecita nella religione che poi pian piano soppianta il paganesimo e diventa la religione più diffusa all'interno dell'impero romano. Io adesso mi fermo e lascio lo spazio a voi. E bevo.
Qual è stata la principale mossa che ha fatto decidere Costantino di appoggiare, quindi in qualche modo sfruttare a suo beneficio il cristianesimo?
Allora, Costantino è una questione complicatissima. Punto primo, Costantino non ha scritto niente, quindi tutto quello che diciamo sono interpretazioni. Di Costantino, della cosiddetta conversione di Costantino, parlano soprattutto gli autori cristiani, che hanno tutto l'interesse a fare di Costantino il primo imperatore cristiano. Con Costantino c'è quella che si chiama la svolta costantinale, cioè c'è veramente un cambiamento, ma questo cambiamento è stato esagerato dagli scrittori cristiani di quell'epoca e dell'epoca successiva, perché c'era proprio la volontà di far vedere che con lui sarebbe cambiato tutto, che c'era un punto di non ritorno, che c'era un anche per adulazione, perché Costantino si circonda di vescovi e quindi c'era l'interesse a farlo passare come il vero primo grande imperatore cristiano. Io non vi so dire perché Costantino ha deciso di appoggiare i cristiani, perché ci sono talmente tante spiegazioni che più ce ne sono più vuol dire che non sappiamo qual è quella giusta. Ci sono tanti autori che pensano cose diverse, però possiamo guardare alcuni fatti. Una cosa è quello che fa Costantino, una cosa è quello che crede Costantino. Cosa fa Costantino lo possiamo sapere. Costantino a un certo punto inizia a sostenere i cristiani. Sembra che prima della battaglia del Ponte Milvio, che lo fa vincere contro Massenzio, faccia dipingere sugli scudi dei suoi soldati un segno che non è la croce, ma è il chiro in una forma che non si sa bene com'è perché dipende da chi lo descrive, che è simbolo di Cristo, ma non si sa se questa sia una, siccome lo raccontano Eusebio e Lattanzio, che sono cristiani, dopo. E siccome l'iscrizione che viene fatta a Roma ricordando questa vittoria non parla di Cristo e della croce, può anche darsi che un simbolo sia stato poi reinterpretato come cristiano successivamente, non ne siamo sicuri. Fatto sta che di lì in poi Costantino incomincerà a sostenere i cristiani. Cosa vuol dire? Perché? Beh, erano tanti, erano la maggioranza, non ancora, assolutamente no. Forse pensa che più che ostacolarli sia più conveniente tirarseli dalla propria parte, perché comunque una parte ormai significativa dell'impero. Forse pensa di mettere il culto cristiano alla pari degli altri, cioè conciliare il suo paganesimo con il cristianesimo. Forse ci veramente ha un, non lo so, decide a un certo punto di puntare su questo gruppo, avrebbe anche potuto sbagliare. Ma veramente si converte Costantino? Cioè Costantino diventa cristiano quando ha questa presunta visione? Sembrerebbe di no. Allora, intanto Costantino aveva già avuto altre visioni. Prima di avere la visione, tra virgolette, cristiana, ne aveva avuta un'altra pagana. Quindi era uno che era abituato ad avere visioni. Due, Costantino dopo la vittoria su Massenzio e poi l'editto di Milano, smette di fare il pagano? No, continua a essere pontefice massimo, continua a partecipare ai sacrifici pubblici, continua a fare templi e statue pagane, e a Costantinopoli, città fondata da lui, mette una bella statua di una divinità pagana nella piazza principale, cosa che un cristiano, cioè i cristiani venivano ammazzati 50 anni prima per non aver bruciato un granello di incenso, figuriamoci l'imperatore che fa una statua. Ma Costantino era cristiano? Cioè, dopo l'editto di Milano, dopo la vittoria su Massenzio, era cristiano secondo voi? Come si fa a diventare cristiano? Come fa uno a diventare cristiano? Era battezzato Costantino? No. Quando si battezza? Prima di morire. E come mai? Se si è convertito così non si è battezzato? Beh, c'erano dei motivi, forse. Uno, sarebbe stato troppo, una mossa troppo antipagana? Il Senato era quasi tutto pagano, i militari, cioè ci sarebbe messo contro mezzo impero. Ma oltre a questo, il battesimo si dice cancella tutti i peccati. Quindi all'epoca alcuni tendevano a aspettare di essere quasi morti per farsi battezzare, perché così cancellavano tutti i peccati fino a quel giorno. Perché siccome non è come adesso che bastano tre Ave Marie, cosa, ma quando si faceva un peccato grave, le penitenze erano pesanti, prima parlavamo di cacciare uno per sempre dalla Chiesa, un adultero, un assassino, magari passava anni in penitenza. Figuriamoci un imperatore cosa non doveva fare. Avrebbe accettato di essere giudicato da un vescovo sulla sua moralità, l'imperatore? No, e quindi non si battezza. Si battezza quando è quasi morto. Però intanto convoca un concilio, comanda i vescovi, cioè fa. Lui stesso si definisce vescovo di quelli di fuori, cioè di quelli che stanno al di fuori della Chiesa. Però intanto il concilio di Nicea l'ha convocato lui e lo presiede. Non c'è mica il Papa, è al concilio di Nicea. Ci sono due vescovi latini inviati forse del Papa, ma c'è l'imperatore che entra e si siede sul trono per far decidere se Gesù e il padre erano consostanziali oppure no, e litigano per quasi 100 anni su questa cosa. Lui dice facciamo sto concilio, poi finisce il concilio e sono di nuovo tutti in disaccordo, e allora poi lui da che era sostenitore di una teologia passano un po' di anni, diventa ariano e si fa battezzare da un vescovo ariano, peraltro, quindi si fa battezzare da un eretico, diremmo noi oggi. Approva delle leggi pagane, fa consultare gli aruspici per capire certe, cioè ricorre ancora al sacerdozio pagano. Quindi Costantino si è veramente convertito? Sembrerebbe di no, per come noi intendiamo essersi convertito, ma non dobbiamo essere troppo schematici. Allora, Costantino era un imperatore abituato a essere trattato da Dio, perché l'imperatore era un Dio, a essere capo, come dire, sommo sacerdote, si diceva pontefice massimo, di tutti i culti. Un bel giorno cosa fa? Diventa cristiano, molla tutto e si fa comandare dai vescovi? Io direi che abbia fatto anche un po' un calcolo, favorire questa parte ma non identificarsi solo con quella parte. È vero che favorisce i vescovi, li esenta dalle tasse, perché poi si fa così, il potere politico quando favorisce una religione dà soldi, esenta dalle tasse, dal servizio militare, quando fa il concilio di Nicea lascia usare i trasporti postali pubblici a spese quindi dello Stato per far arrivare i vescovi nelle varie sedi, questo prima era impensabile, no? Però non perseguita i pagani, cioè rimane lì a metà, è uno di quelli che ancora non sa bene dove stare, quindi forse non è neanche così, non possiamo rispondere che cosa aveva nella testa. Alcuni lo vedono come un freddo calcolatore che semplicemente ha guardato quello che più gli era comodo fare in quel momento. Altri dicono no, non bisogna essere così tranchant, possiamo pensare che lui veramente avesse dentro di sé sviluppato una credenza verso il cristianesimo, ma magari un cristianesimo un po' pagano, Cioè, va bene questo Dio cristiano, ma van bene anche gli altri. Sarà questo il più importante? Ma sì. D'altra parte, loro erano abituati così, a avere tanti dei. Perché doverne sceglierne uno in assoluto? Addirittura c'è stato un imperatore che aveva proposto di mettere nel suo tempietto, e dice nel suo tempietto personale aveva messo anche Mosè e Gesù, oltre alle divinità locali. Quindi non avremo mai, credo, una risposta chiara su cosa aveva in mente Costantino, che poteva anche essere semplicemente uno che, come tanti ce ne sono oggi, che credeva un po' di tutto. A seconda dell'autore che prendete trovate un'interpretazione. Per esempio prendete il libro di Barbero su Costantino e lui è molto più per vederlo come un pagano a cui fa comodo diventare cristiano. Leggete invece i testi, intanto i testi antichi dei cristiani, Eusebio di Cesarea in avanti, e poi letteratura un po' apologetica, e Costantino è santificato, cioè alcuni l'hanno santificato Costantino. Quindi dire, non vi dico di stare in mezzo perché non è vero che la verità sta nel mezzo, la verità sta dove sta, è la virtù che sta nel mezzo, però dove sta la verità io non lo so.
Posso fare una domanda che esula un po' dall'argomento principe, però è una curiosità.
Se la so.
Come mai l'ha definito Giacomo fratello di Gesù?
L'ho detto l'altra volta forse, però perché lo chiamano così le fonti? Cioè Giacomo, c'è un Giacomo che viene chiamato Adelfos, fratello di Gesù. E allora, fratello, ci sono tante spiegazioni. Era figlio di Giuseppe di Primoletto. Era un cugino, questa è quella meno credibile, era un cugino, però all'epoca si davano tutti dei fratelli, come oggi i ragazzi si dicono bro, fratello, e non sono fratelli. Però mi pare difficile pensare che un evangelista parli come uno della strada e non sappia distinguere un fratello da uno passante o da un cugino. Oppure un figlio di Maria nato dopo Gesù. Qual è il problema? Che c'è la teologia di mezzo, la teologia ogni tanto dà fastidio, e quindi siccome si dice che Maria è sempre vergine, cosa vuol dire sempre vergine? Cosa vuol dire sempre? Non lo so, perché ne hanno dette di tutte, qualcuno ha detto sempre vergine vuol dire vergine fino alla morte, qualcuno ha detto sempre vergine riguardo a Gesù, non dopo. Riguardo, e poi vergine quando? Prima, dopo, durante il parto, tutte e tre. Alcune sono considerate verità di fede per i cattolici ortodossi, altre no, protestanti assolutamente non interessa questa cosa. Poi cosa vuol dire vergine? Beh, vedete, cosa vuol dire vergine? No, però c'è anche una verginità di tipo spirituale. Che cosa vuol dire precisamente quando Gesù è nato? Com'è nato Gesù? Come ha fatto a rimanere Maria vergine? Poi, quando Gesù è nato, ha attraversato, cioè, si può dire quello che si vuole, però in un discorso non storico che non tocca il soprannaturale, io vedo solo che in qualche Vangelo Maria è detta vergine, che ha concepito virginalmente, ma non si dice da nessuna parte che Maria non ha mai avuto altri figli, questo è venuto dopo. E poi abbiamo negli stessi testi la menzione di fratelli di Gesù, non solo uno. A un certo punto si dice Gesù i fratelli, anche sorelle, quindi chi sono non lo sappiamo. Secondo la, diciamo, interpretazione che oggi va più, non voglio dire di moda perché non è una moda, che è considerata più accettabile dagli storici non troppo confessionali, è che questo fratello fosse un vero fratello. Poi se fosse figlio di chi fosse, fosse figlio di Maria e Giuseppe, questo non lo sappiamo, però che fosse un fratello. E questo spiega perché ha preso il comando della Chiesa di Gerusalemme fino alla sua morte, insieme ad altri personaggi come Giovanni, come Pietro. Ma Giacomo, fratello di Gesù, durante la vita di Gesù non ha ruolo. Arriva dopo, perché sono due i Giacomi, uno il maggiore e l'altro il minore. Quello che, di cui si parla tanto nei Vangeli è l'altro, non è il fratello di Gesù. Il fratello di Gesù prende una posizione importante dopo la morte di Gesù, si pensa, perché c'è una successione di tipo familiare, cioè morto il fondatore, subentra un fratello, che poi a sua volta viene ucciso, e poi ci sono altri, per cui i primi cosiddetti vescovi di Gerusalemme sono tutti della famiglia di Gesù. Non è questo il ramo del cristianesimo che diventa vincente, perché vince un altro ramo, che è quello slegato dalla famiglia e slegato dal rispetto della legge. Il fratello di Gesù va al Tempio ed è molto legato alle tradizioni giudaiche. Quindi, esattamente chi è, in che modo è fratello questo Giacomo, non lo so, però secondo me in qualche modo fratello lo è, perché se non fosse stato fratello non l'avrebbero chiamato fratello. In quel momento non c'era il problema della verginità, della sempre verginità di Maria, quindi non si ponevano il problema.
Nell'esposizione delle persecuzioni ci ha parlato molto dei vescovi come punto di riferimento delle comunità, no? Ma c'erano anche dei papi.
Intende vescovi di Roma.
Che potere avevano? Che come incidevano sulle scelte delle comunità di fronte alle persecuzioni?
Allora, Papa è una parola che oggi vuol dire una cosa, all'epoca voleva dire un'altra. All'epoca voleva sempre dire Papa. Questo vuol dire Papa. Era un titolo che a un certo punto si è dato a tutti i vescovi del mondo. Per esempio, non so, io sono della diocesi di Ivrea, ogni tanto andavo alla biblioteca capitolare di Ivrea dove c'è una copia dell'editto di Rotari. L'editto di Rotari e poi altri documenti iniziavano con una dichiarazione di un vescovo longobardo che si chiamava Desiderio, e c'era scritto, mi ricordo il manoscritto, Desiderius Papa, ma mica era vescovo di Roma. Quindi Papa è un titolo che solo a un certo punto diventa titolo del Vescovo di Roma, e non solo, anche del Vescovo di Alessandria d'Egitto. Quindi oggi ci sono solo due papi, Roma e Alessandria d'Egitto, quindi il Papa dei Cattolici e il Papa dei Copti, che oggi si chiama Tawadros, cioè Teodoro. Quindi dimentichiamo la parola Papa, parliamo solo di Vescovi. Anche patriarchi, una parola che arriva dopo, metropoliti, sono tutti titoli che si sviluppano, ma se parliamo di secondo o terzo secolo, queste comunità, quando si comincia a differenziare tra prete e vescovo, che non è una cosa originaria ma arriva solo a un certo punto, il vescovo, che vuol dire sorvegliante, quello che guarda da sopra, governa la chiesa locale ed è chiaramente il capo del movimento cristiano in un determinato territorio, governa una diocesi che può essere piccola o grande, dipende anche dai posti. Per esempio, in Africa ogni villaggio aveva un vescovo, cioè le diocesi erano grosse come un paese. In Italia, in Spagna, in Oriente no, invece avevano delle regioni più ampie. In ogni caso il vescovo, ecco perché i concili africani ci sono sempre 200-300 vescovi, no? Il concilio di Nicea, che doveva radunare tutti quelli del mondo, ce ne sono 200-300, e quando li facevano in Africa altrettanti, perché? Perché ce n'erano un sacco, è come se prendessero tutti l'arciprete di ogni paese e gli fanno fare un concilio a Torino e ne trovi subito 100, no? Per cui sì, i vescovi all'epoca di queste grosse persecuzioni governano già le chiese, si è sviluppato quello che si chiama episcopato monarchico, cioè c'è un vescovo a capo della chiesa, cosa che nel secolo precedente non era così, perché c'era un governo collegiale dei presbiteri, per cui non c'era ancora questo governo piramidale. Allora i vescovi sono importanti, proprio perché sono importanti i vescovi lapsi provocano un problema all'interno delle chiese, ed è per questo che ogni tanto ci sono due vescovi per una sede, perché ce n'è uno rigorista e l'altro lassista. Per esempio, all'epoca della crisi donatista ci sono diocesi doppie, il vescovo donatista e il vescovo cattolico, e neanche gli imperatori riescono a mettere a posto queste cose ogni tanto. Costantino, per esempio, a un certo punto fa condannare dei vescovi donatisti, ma questi rimangono. Avevano i vescovi un controllo su diocesi lontane, cioè c'erano vescovi più importanti di altri dal punto di vista del onorifico? Sì, i vescovi delle grandi città o delle città che si pensava fossero state fondate, delle chiese che si pensava fossero state fondate da un apostolo, valevano di più. Quindi Roma, Alessandria d'Egitto, Gerusalemme, un po' meno, che in realtà doveva essere il più importante, ma a quel tempo era stata distrutta, no? Quindi Antiochia, poi Costantinopoli, che inizialmente era una chiesa di nessun valore, poi l'imperatore la fa diventare capitale, allora diventa importante anche il suo vescovo. Questi vescovi tentavano di comandare ogni tanto sulle diocesi degli altri. E questo funzionava in certi casi sì, in altri casi no. Per esempio, i vescovi dell'Egitto erano tutti sottomessi al vescovo di Alessandria, come oggi, un faraone, lo chiamavano proprio così. Il vescovo copto fa quel che vuole, è peggio del Papa cattolico, proprio una gerarchia assoluta. Altrove no. Per cui, per esempio, quando il vescovo di Roma a un certo punto, verso la fine del secondo secolo, decide che non va bene celebrare la Pasqua il 14 di Nisan come facevano in Asia Minore, cioè facevano la Pasqua alla stessa data degli ebrei, e dice non fatelo più, quegli altri gli rispondono e noi facciamo come vogliamo, e non cambiano. Quando litigano il Papa, ho detto Papa, dovrei dire il Vescovo di Roma e il Vescovo di Cartagine, su come gestire i battezzati dagli eretici, cioè se uno veniva battezzato da un eretico, il battesimo era valido se poi diventava cattolico? A Roma dicevano sì, basta imporgli le mani, fargli recitare una professione di fede, lo accettiamo. In Africa dicono no. Cipriano, per esempio, dice no. E il vescovo di Roma, Stefano, dice sì. Litigano, si prendono un po' brutte parole. Il Papa di Roma dice dovete fare così, e il vescovo di Alessandria raduna altre 100 vescovi e dice come facciamo, come gli abbiamo sempre fatto? Facciamo come abbiamo sempre fatto. E non obbediscono. Quindi perché i vescovi delle grandi sedi possono avere controllo sui vescovi delle piccole sedi in maniera veramente definitiva, si deve aspettare terzo se non quarto secolo, quando poi dopo Costantino, con la riorganizzazione delle diocesi che diventano quasi i vescovi come dei funzionari pubblici, si costruisce una gerarchia. Perché il vescovo di Roma possa comandare tutti i vescovi del mondo non c'è mai riuscito, mai. Vuole, ma non è mai riuscito. Lo ha detto, lo ha dichiarato, c'è stato un concilio che lo ha affermato, ma a metà tutto l'Oriente non ha mai obbedito. Perché ci fosse una pentarchia con 5 vescovi più importanti degli altri, ci sono sì i concili ecumenici dell'antichità, prima Nicea, poi Costantinopoli, poi Efeso, poi Calcedonia, tra il IV e il V secolo, lo affermano e sì, funziona, ma comunque si tratta sempre di una superiorità che non prevede un totale controllo. Quindi ancora oggi in Oriente ognuno comanda a casa propria. Se si vuole decidere una cosa che valga per tutti si fa un concilio. In Occidente invece il Papa può avere giurisdizione immediata su qualunque cattolico. Cioè il Papa di Roma può dire al Vescovo di Torino tu domani dici messa alle 10 e non alle 9. In Egitto anche, in Oriente non tanto. Se un altro Vescovo non lo vuole ascoltare, non lo ascolta. Perché non c'è una gerarchia così ben stabilita, così ben costruita come quella cattolica. Ovviamente entrambi i sistemi hanno dei difetti, ma per adesso non ne hanno trovati altri. Quindi anche in epoca di persecuzione un po' ognuno ha remato per sé, salvo confrontarsi su questo problema dei lapsi, che era un problema universale, quindi i vescovi si scrivono, discutono, ma per mettersi d'accordo hanno fatto abbastanza fatica a lungo. Uno e due.
Diciamo nel periodo che intercorre tra Decio e Costantino, gli ebrei sono sempre tranquilli in quanto sono antichi? Una
religione... Gli ebrei sono sempre tranquilli, qualche volta sono un po' anticristiani, sembra che in certi casi abbiano un po' favorito le persecuzioni verso i cristiani, ma non in una maniera così significativa come alcuni hanno cercato di dire, per incolpare gli ebrei di essere sempre quelli che danno fastidio. Per cui gli ebrei sono sempre stati relativamente tranquilli. In realtà sì, venivano visti anch'essi come dei credenti in una cosa sciocca, però in nome della loro antichità non venivano disturbati, anche perché gli ebrei non facevano proselitismo, cioè gli ebrei non volevano convincere gli altri a diventare ebrei. Loro stavano bene come erano. E invece il cristianesimo è missionario. Il cristianesimo, almeno adesso un po' meno, però vuole convertire tutti. C'è questa spinta a convertire tutti gli altri che sono nell'errore. E questo dà fastidio, perché vedevi un'azione proprio, non solo di predicazione, ma di azione. Lo dicevamo oggi abbiamo presentato un libro, si discuteva sempre rapporti pagani cristiani, la gente non si converte per la fede. Lo so che sembrerebbe così, ma tutti gli studi sociologici hanno dimostrato che non è così. La gente si converte per stare bene, a qualunque cosa, al buddismo, al cristianesimo, al testimone di Geova, alla Soka Gakkai, al raelianesimo, a credere ai rettiliani. Si converte quando va in un gruppo perché sta bene in quel gruppo, perché lo ascoltano, perché lo aiutano, perché lo curano, perché lo coccolano, perché lo fanno sentire importante, perché gli danno un senso di vita, non perché gli predicano una cosa. Quelli che entrano in testimoni di Geova non entrano perché sono interessati che Gesù è stato messo sul palo e il Cristo non è Dio vero ma è Dio inferiore e ci saranno i 144.000, perché se bla 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 poi vai via. Si convertono perché le persone vengono a fare lo studio in casa, stanno con te, sei una persona anziana, sei una persona sola, sei una persona sofferente, sei una persona che ha bisogno di essere ascoltata e nessuno ti ascolta. Vengono due che stanno lì 3 ore con te a parlare della vita eterna e poi tornano e poi tornano e poi tornano e tu stai bene e vai con loro. Questo è la conversione. Pochissimi si convertono intellettualmente a una cosa piuttosto che a un'altra. Questo è veramente della minoranza. Cambia per la teologia, di solito si converte per la pratica, e i cristiani a quest'epoca veramente aiutavano le persone, si occupavano per esempio degli ospedali, i cristiani facevano ospedali, ma vi rendete conto dell'importanza di fare un ospedale? Mica c'era la mutua. I pagani non facevano gli ospedali, cioè il sacerdote stava lì, faceva i suoi riti pubblici pagato dallo Stato e poi andava via. Il cristiano magari si prendeva cura di te. Già solo parlare con una persona, oggi lo sappiamo quanto fa star meglio anche solo prendersi cura di una persona senza medicine, solo parlandogli. E le persone si sentivano meglio e quindi identificavano la religione di questa persona con la persona, con il gruppo. Quindi questo ha portato molti cristiani a avere un successo. Gli ebrei non facevano queste cose e neanche i pagani. Gli ebrei volevano solo continuare a essere il popolo eletto e così continuano oggi. Se tu ti vuoi convertire, ti sconsigliano di farlo, e poi se proprio vuoi, sì, ma devi fare proprio fatica. Se oggi vai da un prete a chiedere di battezzarti, cioè, ti accoglie a braccia aperte, quindi c'è una bella differenza.
E che cosa? citando a un certo punto, ha detto le catacombe che sì, però non esistono.
No, no, le catacombe esistono, però non esiste quell'idea appunto da film degli anni 50, che è un'idea ottocentesca, che le catacombe fossero un luogo in cui i cristiani si nascondevano per celebrare i propri riti. Le catacombe sono delle tombe. Ora, le catacombe, ci sono anche catacombe ebraiche e pagane, però è proprio un tipico... A un certo punto c'è un tipico cimitero cristiano, i cimiteri erano di proprietà privata, qualche volta dei vescovi, per esempio le catacombe di San Callisto sono le catacombe del vescovo Callisto, che le aveva comprate, anche perché già allora i vescovi erano benestanti, non c'erano i vescovi morti di fame, perché dovevano gestire proprio il patrimonio della società cristiano loro affidato, Ambrogio, Agostino, queste sono persone che venivano da famiglie illustri. Allora, le catacombe sono tombe. Le liturgie, tra virgolette, segrete in momento di persecuzione e non, avvenivano nelle case. Quindi sempre persone benestanti davano a disposizione spazi nelle loro abitazioni per celebrare soprattutto il battesimo e poi i vari, quelli che noi oggi chiamiamo sacramenti, soprattutto l'Eucaristia, una volta a settimana, originariamente quindi la domenica, tra il sabato notte e la domenica, come si fa nella veglia pasquale adesso, si mangiava e poi si celebrava l'Eucaristia. Quindi in questo senso dicevo che nelle catacombe, quando si parla chiesa delle catacombe, è un modo di dire, ma non vuol dire niente. Che ora lei?
11:04.
Siete a posto?
Sì, grazie.
Grazie.